Giochi sul nostro tavolo, il podcast ludico. Ciao a tutti, ecco nuova puntata Giochi sul nostro podcast, siamo un pacchetto di gente. Vi salutiamo tutti, io Fabio,
ciao,
Alan,
Stefano,
Federico
e Marco.
Allora, abbiamo un tema anche per oggi, stiamo diventando bravini, stiamo diventando. Quindi il tema di oggi è giochi da tavolo a tema fantascienza.
Fichissimo. Attenzione, vogliamo far subito una separazione di temi. Fantascienza non è cyberpunk. Quindi, Netrunner, caro Netrunner, sei escluso.
Netrunner ne hai già parlato, quindi comunque non ne parliamo più. Esiste, va bene? Ma comunque, fantascienza, sci-fi in genere comprenderebbe anche il cyberpunk.
Ma no, no, son troppo differenti, cioè sono proprio due basi. Cioè, la fantascienza è un tipo di una tipologia di letteratura positivista, cioè nella quale c'è una visione del genere umano come un genere umano che ce l'ha fatta, cioè è riuscito a sopravvivere a se stesso e quindi poi a espandersi nell'universo invadendo altri pianeti e quant'altro. Quindi è l'approccio Star Trek, capito? Yeah, siamo tutti...
No. Fantascienza è anche Battlestar Galactica, sì. Fantascienza è anche Mad Max, fantascienza è anche steampunk, no?
Beh, Mad Max è più post-apocalittico.
Esatto, sì, che non ce l'abbiamo fatta. Allora, cominciamo un attimino. Allora, prima di tutto facciamo parlare il nostro Axaroth, perché ho visto che nell'elenco dei giochi più posseduti in tema fantascienza, al terzo posto compare il titolo di fantascienza del quale può parlarci.
Cioè, quale?
Ma qual è il gioco di fantascienza che ti può piacere, a tema fantascienza che ti piace di più in assoluto?
Non fare lo gnorri, Marco, non fare lo gnorri.
Non so, Space Alert?
No, non pensavo esattamente a quello.
Twilight Imperium?
No, neanche. Ce l'ha a casa, eh. Perché poi poco fa lui si è lamentato in fuori onda.
Mercanti di Venere?
Ma sì, a proposito, appunto, parliamo di Mercanti di Venere.
No, meglio di no. A me... Dai,
a me
vabbè, dai, domanda... era un fallimento annunciato.
No, zero Mercanti di Venere, zero, onestamente.
Va bene, no. Visto che ci siamo, parliamone un attimo.
Ma è un'americanata di quelle proprio, cioè, più marchiane non ce ne sono.
Ma lo sai che la cosa anomala è che a quel gioco lì si vince facendo i German.
Sì, vabbè, ma perché è un solitarione, però non lo so, almeno a me è piaciuto proprio zero, così un multisolitario, poi
non l'avevo mica
non
capito.
Tanto tirare i dadi, sì, vabbè, anche i dadi. Che,
cioè, ma lo sai che l'avevo giocato con un'altra gente, uno si è alzato dicendo, oh, finalmente ho tutte quelle giochi.
Ragazzi, però spiegatemelo, che tanto io non lo conosco, almeno
guarda,
approfittiamo.
Allora, Mercanti di Venere è un gioco che è una riedizione di un gioco che è uscito più di 20 anni fa.
Sì,
c'è un tabellone che raffigura la galassia, una serie di galassie, e praticamente nel tabellone sono identificate le rotte con dei pallini, quindi praticamente tu ti muovi su queste rotte tirando dei dadi, ogni controllo di dado fai un passo. Ecco, poi man mano che te esplori i sistemi, vengono in ogni sistema, in ognuno dei 14 sistemi che sono abitati, viene scoperta una razza, c'è il primo contatto, e in quell'occasione lì si vedono tutte le merci, tutte le tecnologie che quella razza lì mette a disposizione. E tu puoi, diciamo, sviluppare il gioco in una fase, fra virgolette, più German, nel senso che ti concentri sull'acquisto e la compravendita, praticamente l'acquisto da una razza e la rivendita ad altre delle merci, cercando di guadagnare il più possibile, oppure puoi farla più all'americana, nel senso che ci sono delle missioni che devi devi completare, e facendo le missioni fai a sua volta dei punti. Okay. Chiaramente c'è il tipo dei dadi, ci sono una serie di cioè quando fai le caselle è di base il gioco dell'oca di una volta in movimento, quindi ci sono delle caselline dove fai degli incontri, ci sono i famosi imprevisti e probabilità, c'è un po' di tutto, ecco. chiaramente messo insieme, pompato e pimpato in modo tale da essere un titolo che si gioca in due ore. Esatto.
E cos'è che fa proprio schifo?
Allora, io non te lo so dire, a me come gioco piacicchia, cioè alla fine ho fatto un po' fatica, c'è 35 pagine di manuale da leggere, poi alla fine lo spieghi in 10 minuti? Mm-hmm. No, vabbè, passiamo a un altro gioco, dai, Battlestar Galactica, Marco, svegliati, dai.
Ah, Battlestar Galactica.
Battlestar Galactica, yeah.
Mi sovveniva, no, beh, hai ragione, no, Battlestar Galactica, però ne avevamo già parlato per la Fantasy Flight, se non sbaglio.
Vabbè, ma parlacene uguale, tanto cioè, a quel punto, se vuoi, comincio a dirti perché no, cioè, recuperiamo il format di una volta, no?
Sì, sì, poi a te non è piaciuto quando te l'abbiamo fatto provare, quindi giustamente sei un perché no veritiero.
Sì, sì, ma assolutamente no. E pensa che l'ho visti tutti, cioè, ho visto la serie completa io, sia quella vecchia che quella nuova.
Vabbè, ma quello secondo me non è determinante poi per far piacere il gioco,
Aiuta, insomma, cioè, potresti fartelo piacere solo perché ti è piaciuta la serie, invece...
No, scusa Marco, invece secondo me è molto determinante, io ci ho giocato con delle persone che non avevano visto la serie, e io, tipo, praticamente, qualsiasi cosa succedeva, dicevo, fighissimo, esattamente come quella volta che... Oh, guarda che c'ho, guarda... E di là che mi dicevano, ma che sei scemo, cioè... cioè, io ero super entusiasta, gli altri erano un po' più, un po' più... freddini, dai, sì.
Comunque sei libero di parlarne, convince, spiegaci perché secondo te è un bel gioco. Sto parlando con Marco,
Ma io se vuoi ve lo spiego, però lo vorrei sentire da Marco.
Ma forse è caduta la linea. Che bello.
No.
Comincia a spiegarcelo te, vai.
Fantastico. Sì,
emozionato perché stava lui.
Allora ragazzi, c'è poco da raccontarci. Battlestar Galactica, forse insieme a Pandemic, ma in modi molto differenti, è uno dei migliori cooperativi ai quali potrete mai giocare. La differenza principale con Pandemic, perché tutte e due funzionano molto bene, però la differenza principale è che Pandemic è un cooperativo puro, cioè si gioca solamente tutti quanti abbracciati insieme, dandoci 5 perché abbiamo vinto contro il game designer fondamentalmente. E invece, in Battlestar Galactica, come è giusto che sia, per chi ha visto la serie è assolutamente super giusta questa cosa, è un cooperativo col traditore, cioè col silone. Cosa succede? Che le meccaniche sono molto ben oliate, sono meccaniche di votazioni, votazioni nel senso di cercare di aiutarsi tutti quanti contemporaneamente, ma in maniera segreta, quindi dando delle carte che si hanno in mano per poter contribuire alla missione che si sta facendo, e queste carte possono appunto contribuire al raggiungimento della missione oppure andare contro la missione, quindi essere carte a tutti gli effetti di sabotaggio. Un'altra meccanica stupenda è che puoi cominciare che sei un umano, cioè che pensi di essere un umano, e poi a metà partita scopri che in realtà sei un fottuto silone. E quindi tu hai giocato con i tuoi amici per tutto il tempo cercando di aiutarli e godendo tutte le volte che avanzavi nella partita per riuscire a vincere, e poi a un certo punto ti ritrovi che invece li devi sabotare.
Ma non è un po' farraginoso come gioco?
Ma no, anche perché ci sono
è tornato.
Sì. Anche perché poi, come diceva Alan, giustamente ci vuole una grande cooperazione tra tutti per vincere la partita, e quindi quando poi scopri che questa cooperazione invece tu era meglio se non la facevi, un po' ci rimani male, un po' cerchi di fare di tutto per apparire quello bravo, ma nel contempo sabotare tutti i meccanismi, tutte le votazioni, vabbè, poi è quello il bello del gioco. Però a Fabio ha fatto schifo.
Andando a un tema, secondo me, se prendi Battlestar Galactica, ci toglie la farraginosità, viene fuori The Resistance.
ma è vero, sì, alla fine è vero. Però The Resistance è più...
Ma dai, The Resistance no, cioè, è troppo illusione di deduzione, The Resistance.
Sì, The Resistance forse sono più chiacchiere alla fine.
Ma The Resistance, domanda, secondo voi qual è il tempo medio a partita di The Resistance?
Ma non ritirare questa cosa fuori, questa cosa dei tuoi amici che hanno giocato a The Resistance per 3 ore.
Ma sai che hanno aperto un post sulla un thread sulla Tana dei Goblin?
Sì, Tana. Sì. Giustamente insomma, la maggior parte mi sembra di aver capito che sia intorno alla mezz'ora.
Sì, ma dire
come è durata. Da noi in realtà dura anche meno. Però insomma, poi c'è gente che dice che lo gioca per un'ora, un'ora e mezzo, due, se non di più. Quindi io prendo atto di questa cosa, mi piacerebbe anche fare una partita.
C'è giusto una.
Sì, per vedere le dinamiche.
No, ma sai cosa c'ha di bello? Cioè, Resistance, ti dico la verità. Quando, la prima volta che me l'ha... Cioè, quello che me l'ha proposto è stato Marco. La prima volta che me l'ha proposto l'ho guardato e ho detto, oh, boh, vabbè. La seconda lo stesso, la terza uguale. Poi alla fine, a forza di giocarci, ne ho giocato almeno una quindicina di partite, minimo.
Sì, la voglio.
Anche perché è un periodo che ogni volta a fine serata c'era sto Resistance. E poi, in effetti, ci siamo resi conto che una volta è arrivato un suo amico che gli abbiamo spiegato al volo. Ma la prima serata che abbiamo giocato, cioè, lui ci guardava in faccia e ci diceva, cioè, ma mi state massacrando a questo gioco. Cioè, nonostante sia un gioco che alla fine chiacchieri, cioè, non è un gioco di posizionamenti, di gestione, roba del genere, parli. Cioè, semplicemente ci sono alcune persone che sono i buoni, i cattivi che sono mescolati in mezzo e devono cercare di non farsi scoprire quando segretamente si gioca per far passare o non passare queste missioni. Insomma, chiacchierando si riesce a fare dei blefoni clamorosi, cioè è un gioco che stimola la socialità più che altro, questo The Resistance. Poi è chiaro che ci sono alcuni che sono proprio negati all'origine.
Bah, guarda, The Resistance è uno di quei giochi dove secondo me c'è veramente l'illusione della possibilità di poter dedurre qualcosa, cioè... Anche giocandolo,
vabbè, ma è come il gioco dei lupi alla fine.
È il gioco dei lupi, cioè sì. È mafia, solo che nella versione un po' più fatta meglio. Però non è che puoi dedurre chissà che, cioè, hanno fatto tutti la votazione. Lui ha votato contro questo team, io ho votato a favore di questo team. Non posso dedurre se tu sei a favore o contro, cioè
ma perché vincono sempre i soliti nonostante che siano fra i buoni o fra i cattivi?
No, beh, nel nostro gruppo no, nel nostro gruppo vincono sempre i cattivi a prescindere da chi sono.
Sempre, nel senso che se tu fai le percentuali alla fine lo vedi che sono diverse le percentuali di chi vince e di chi perde a seconda di come sono composte le squadre.
Nel nostro gruppo non è così, cioè, nel nostro gruppo vince in automatico. E diciamo che i cattivi vincono in automatico a meno che non avvengano delle cose veramente
super. Ma voi giocate con i cattivi, che si conoscono, Alan? Cioè che si aprono gli occhi?
No, io sono Fede comunque.
Sai che ti confondi, io sono Alan e Federico è l'altro Federico.
Sì, io vedo comparire dei nomi qua e cerco di orientarmi. Tu voce che stai parlando?
O voce.
Io sono Federico.
Io sono Alan. Giocate con i cattivi che si conoscono all'inizio della partita. No, perché noi tante volte giochiamo con l'opzione per cui i cattivi non si conoscono. Allora in quel caso lì sì, è un'opzione della prima edizione, l'hanno tolta in Avalon.
Infatti noi giochiamo solitamente anche con i personaggi di Avalon, quindi con...
Sì, ma è bello anche con i personaggi, però noi l'abbiamo giocato tantissimo all'inizio con invece senza nessun tipo di personaggio speciale, quindi c'erano solo buoni e cattivi, e in più i cattivi non si conoscevano tra di loro, si chiamava spie cieche, mi sembra l'opzione.
Lì è più bilanciato.
E lì è un po' più bilanciato perché tante volte se le spie si trovano per votare insieme è più facile che si scoprano perché non si conoscono tra di loro, quindi è molto più difficile. Beh, insomma, è un'opzione.
Oh, ci è andata bene che anche sto The Resistance sia abbastanza tema fantascientifico, perché sennò veramente avevamo preso un off topic di quelli giganteschi.
No, non invece voglio aggrapparmi con un altro gioco fantascientifico che è Room 25.
Sì?
Perché è sempre bluff, c'è sempre un... delle persone nascoste che giocano contro gli altri, lo conoscete?
Sì, sì, sì. È uno di quelli che è passato per quei 15 minuti a casa di Marco, sì.
quello ce l'abbiamo fatto, se dopo partite ce l'abbiamo fatta, ma che carino quello lì, a me è piaciuto.
Perché dopo sei andato via?
È andato via perché...
A casa sua, cioè, il tempo di sopravvivenza è più basso del tempo di sopravvivenza di una palla di neve all'inferno.
Ma perché alla fine, perché alla fine scegliamo solo di tenere proprio i giochi che secondo noi sono eccezionali e quindi anche quelli molto belli, ma che magari non sono eccezionali, li diamo via, basta. Solo per quello. È una scelta.
E nota che il posto ce l'avrebbe, cioè io con un po' di invidia dico che a casa sua ci starebbero minimo 300 giochi.
Porca miseria.
Cioè, perché no, a casa sua, perché lui c'ha la cantina, capito? E ha degli scaffali che gli piace tenere vuoti, io non lo so, gli piacciono
scappare. Ma perché ma non mi piace vedere i giochi lì a prendere polvere, dico piuttosto lo vendo che ci gioca qualcun altro.
Perché uno scusa Fabio, lasci i tuoi giochi a casa sua.
No, sì, ho capito. Ah, beh, è vero, potrei anche pensarlo. No,
è un ottimista e lascia...
Poi me li vende, capito? Non so, poi un giorno mi guarda e mi dice, mi guarda lì, non trovo i miei giochi, e lui mi dice, sai, prendevano polvere, ho dovuto vendere.
No, ma fa bene perché è un ottimista e lascia gli scaffali vuoti per giochi futuri che comprerà. Già...
A proposito, visto che è la prima volta che stai parlando, Stefano, te un cacchio di gioco di fantascienza fillerino di cui parlarci non ce l'hai.
Ma allora devo dire che in generale i giochi di fantascienza notavo che hanno questa piccola caratteristica che durano tutti un casino. Cioè sono sempre pesantissimi da far digerire ai neofiti.
Io ce l'ho il fillerino, ce l'ho.
Cioè già...
Ah, roba belli.
No... Race for the Galaxy tutta la vita.
Adesso, bravo, parlane e so anche chi ti fa il no. Chi ti fa il perché non è bello.
Allora, Race for the Galaxy è un gioco nel quale si fa una scelta contemporanea di quale delle classiche azioni della fantascienza, cioè le 4X, che sono quindi espanditi, esplora, sfrutta, che sarebbe exploit, sfrutta, e stermina, che sarebbe exterminate, no? E quindi in questo gioco fai anche tu queste azioni qua che sono esplora, quindi cerca nuovi pianeti, invadi dei pianeti, avanza nella tua tecnologia e poi produci, la classica azione di produrre punti vittoria piuttosto che beni materiali. Però la cosa bella è che tutto quello che tu paghi lo paghi sotto forma di carte che scarti dalla mano, quindi hai sempre questa sorta di naturale bilanciamento fra se gioco questa delle carte che ho in mano dovrò utilizzare tutte le altre per poter pagare quella che decido di giocare, e quindi stai sempre lì che dici ah cavolo quale sacrifico, quale scarto, quale gioco, come avanzo, su quale strategia mi oriento, faccio la produzione o faccio le invasioni militari. Insomma, molto, molto carino, un po' caotico, e soprattutto nella scatola base una strategia è molto più valida delle altre, cioè la strategia della produzione è molto più valida della strategia militare. Però poi con le espansioni questa cosa viene bilanciata, e già alla terza espansione il gioco è molto bello, molto bilanciato, molto vario.
Ecco, chi
ti
è piaciuto?
Scusi, ma come già la terza?
Migliora
la terza.
Lo so, purtroppo è così, però cioè, le prime 50 partite che fai questa cosa non riesci a sfruttarla, cioè questa cosa del fare una strategia piuttosto che l'altra, non riesci tu a sfruttarla, perché devi diventare esperto nel giocarci per poter sfruttare questo bug che c'è nel bilanciamento complessivo della partita.
Scusate, aperta parentesi. Ci diamo un tempo minimo e poi la chiudiamo, ma mediamente quante partite riuscite a fare un gioco?
Race for the Galaxy c'è tipo droga, cioè nel senso la prima volta che ci ho giocato e ho cominciato a giocarci, poi ho giocato tipo a quello per un mese, fortunatamente online.
Dai, insisti, perché devi sapere che Marco ci sei?
Cioè, guarda, ci sono, però non voglio sempre intervenire a fare il bastian contrario, sennò poi divento l'antipatico di turno.
No, ma perché il bello è che
parla tu.
Loro hanno comprato il gioco completo di tutte le espansioni.
Male, molto male, molto
quando
male.
partiamo in quarta, quindi abbiamo preso il gioco con tutte e tre le espansioni.
Ma quando parti in quarta la macchina si ingolfa, ragazzi, c'è poco da dire.
E infatti ci siamo ingolfati subito, un po' per la simbologia che era devastante, cioè non è una cosa forse fatta peggio, che non l'aveva mai trovata, la simbologia, quello no, cioè, penso sia incontestabile, sì, che è fatta, sì,
concordo,
brutta. E poi non lo so, non ci è piaciuto, forse abbiamo visto poca interazione, probabilmente siamo riusciti a farne poca, poi essendo inesperti, però ecco, a noi non ci ha lasciato la voglia di dire facciamo altre 50
partite. La settimana
partite
dopo che sono andato da loro,
per capire.
Non c'era già...
No ragazzi, un attimo, però io questo gioco, riallacciandomi poi alla puntata che Abbiamo ascoltato un po' di tempo fa.
Dai, convincilo di
no, è un gioco per due. No, è assolutamente un gioco per due. Io tipo penso di averci fatto due partite in quattro giocatori o in tre giocatori.
Ecco, noi l'abbiamo giocato in sei. Beh, con tutte le espansioni.
Ma va. Avete giocato un'altra cosa, cioè. Avete giocato?
No, no, no.
Giocato scacchi in sei.
Abbiamo giocato in sei. Si può giocare in sei.
Sì, lo so che si può giocare, ma non va bene. Cioè, è un gioco per due. È un gioco per due giocatori.
Se un autore sulla scatola mi scrive 2-6, io lo gioco anche in sei.
No, se c'è 2-6, lui possibilmente lo gioca in sette e dice vediamo se ce la facciamo lo stesso.
Esatto.
Lui ognuno fa così.
No, poi, no, sicuramente abbiamo avuto noi l'approccio sbagliato, quello sicuramente. Sicuramente il gioco, se hai l'approccio sbagliato, non perdona, ecco, non ti lascia la voglia di riprovare.
No, non sono d'accordo.
Ma ecco, titoli come, tanto per capirci, Eclipse, Twilight Struggle, Cosmic Encounter,
Twilight Imperium, vuoi dire?
Sì, scusate.
Il re dei giochi di fantascienza.
No, tra l'altro perché stavo guardando Cosmic Encounter, che tra l'altro dovrebbe uscire tra poco la versione italiana. Niente, di questi qua chi è che ne parla? Marco ce l'hai, è uno di quelli che è sopravvissuto a casa tua.
Perché non è mio.
Ecco perché.
Okay. Scusa, possiamo fare una puntata dei giochi che sono rimasti a casa di Marco, che è una specie di super classifica. Potrebbe essere interessante, no?
Sì, ma guarda,
io ascolterei una puntata.
Deve lasciare la casa. Il nome del gioco.
Ma perché poi è bello che lo fanno davvero così loro, Cioè, tipo lasciare la casa. Cioè, adesso ragazzi, oggi si vota, cioè, quando sono arrivato nel loro gruppo, la prima cosa che facevano loro era votate quanto ti è piaciuto quel gioco, e se sta sotto una certa soglia se ne va. Sei stato nominato.
Sì, è così, però Twilight Imperium, anche se fosse mio, probabilmente lo terrei, ma non tanto perché sia il mio genere, perché non lo è, però è comunque un caposaldo sì, della fantascienza. Comunque quella volta a due all'anno che dici va bene, ci pigliamo un pomeriggio o una serata lunga e ci facciamo un partitone, comunque ci sta per spezzare in mezzo a alle freddissime cose che facciamo di solito. Per cui, cioè, se devo spezzare con un gioco americano di fantascienza, allora mi butto su quello, ecco. Mentre per esempio Eclipse lo stiamo rivendendo, e anzi, se a qualcuno serve l'espansione ce l'ho.
Ma io con voi sono riuscito a fare una partita sola Eclipse.
Sì, noi ne abbiamo fatte un altro paio prima, e vabbè, no, ma anche Eclipse è carino, è più snello sicuramente, a molti piace di più di Twilight Imperium, è più accessibile. Però poi nel mio gruppo funziona meglio l'altro, perché siccome funziona da elemento di rottura rispetto ai German che facciamo di solito, quando prendiamo un elemento di rottura allora ci piace proprio metterci il massimo dentro, ecco. Mentre Eclipse è una cosa forse più per abituali di quel genere e per abituali di quel tipo di ambientazione, perché riescono a sfruttarlo di più.
Eclipse secondo me cerca di tenere il piede in due staffe e finisce per far male sia l'una che l'altra cosa. Cioè, come German è troppo caotico.
Sì, così detto, sì.
Dai, come German è troppo caotico. Come americanazzo stile Twilight Imperium è troppo freddo.
E poi c'ha pochi componenti per esserlo, sì. Vabbè, chiaro che non è un fantasy flight.
No, però questo è un discorso importante. Sono molto pochi i giochi che riescono a tenere appunto il piede in due scarpe. Qualcuno secondo me riesce a farlo, però Eclipse forse non tanto.
Cioè, comunque Eclipse su BGG è settimo in classifica,
No, beh, ma Eclipse piace tantissimo in giro,
Quindi è comunque un titolo che il suo
non l'abbiamo capito.
Non l'abbiamo capito. Tutti noi
forse,
non l'abbiamo capito.
Forse tra i giochi mi viene in mente Galaxy Tracker.
Bravo! Ce la fai a parlare.
È fantascienza questa, non lo so, perché
Galaxy
per me è Carcassonne.
Carcassonne dello spazio.
Dello spazio, però.
in real time.
In realtà, sì.
Vabbè, anche quello è un titolo di fantascienza.
No, sì. No, però è bello Galaxy Tracker, che ti fai tutta la tua astronavetta e poi vedi come va con gli eventi. È scanzonato, non ha pretese di essere particolarmente tattico, strategico, è frenetico, c'è questa cosa del costruirsi l'astronave in tempo reale prendendo le tessere con questo timer che ti mette pressione. E poi dopo con l'astronave, quel cassone di astronave che ti sei costruito, poi vedi tutti gli eventi come riescono ad andare. È molto rocambolesco, cioè gli eventi possono radicalmente essere dalla tua parte oppure distruggerti senza pietà. Quindi nella mezz'ora entro la quale lo giochi, secondo me ha tutto il senso di esistere come tipologia di gioco, cioè molto. Mente leggera, si costruiscono ste navi strampalate, si vede che fine fanno.
Vabbè, quindi un gioco che uno dei pochi che abbiamo citato che poteva andare bene per un pubblico più ampio.
Sì, esatto.
E poi di fantascienza, però, cioè fantascienza, più nel senso sci-fi che fantascienza, c'è tutta la serie Fantasy Flight, tipo Arkham Horror, Elder Sign, Case della Follia.
Sì, quello è horror però, no?
Eh sì,
sì, non è
è un po' horror.
fantasy.
No, della Fantasy First c'è Nexus Ops, però non l'ho mai studiato più di tanto. Una specie di Risiko con queste miniature fosforescenti. L'ho
Che poi
sempre
questa
solo
ha avuto
visto.
anche una riedizione, credo, da poco, no? Da un paio di anni. Avevo anch'io.
No, mi è venuto in mente Space Cadets, però in realtà l'ho soltanto guardato da lontano, non l'ho mai giocato.
Sì,
Non
lì
presente. Sì,
mescola anche l'abilità manuale, no? Mi pare che ci sia da fare dei tiri, E poi Spissalert.
una domanda per Federico: come mai non c'è ancora tediato a lungo con Roborelli?
Roborelli non è un titolo che gioco
Fantascienza.
spesso. L'ultima volta che ci avrò giocato sarà stato tipo negli anni
No, non è
90.
vero, ci hai giocato a Essen. Hai visto che
No,
facevano il
ti confondi con Ricochet
Ricochet
Robot.
Robot, c'hai ragione. C'hai ragione.
No, ma
Ricochet.
non ha niente di fantascienza quel gioco, è un astratto puro.
Va bene, il tema
E,
era quello.
è un puzzle nel quale il più veloce a risolverlo vince. È il mio gioco preferito, però questo non vuol dire che ne devo parlare per forza,
Va
al contrario di Netrunner.
bene. Diciamolo, è un giocone, ok.
Ma Netrunner è il suo sponsor, in realtà lo pagano per parlarne, quindi.
Lui in realtà ha un tatuaggio scritto Netrunner sulla sua fronte.
Sì, però è scritto in codice a barre, nessuno lo può leggere. No, non abbiamo parlato invece di un vero giocone alla stregua di Twilight Imperium. E qui dico una cosa, diciamo, di un certo livello come calibro di portata di dichiarazione. Dune, ragazzi, Dune. Non
Sì.
manca.
Dune è un gran
Dune
bel gioco.
veramente è la fantascienza per
Quello
eccellenza.
che poi è stato ritematizzato.
Sì, Rex.
Re.
Sì, beh, Dune è uno di quei giochi completamente asimmetrico, ogni giocatore ha un potere super peso, nel senso che gli cambia completamente la partita a lui nell'utilizzo della sua
Dai
fazione.
240 minuti in su.
Eh sì. Ed è un gioco che replica veramente l'esperienza della sensazione di Dune del doversi alleare per forza e di questi equilibri di potenze gigantesche che sono perfettamente bilanciate, che appena uno fa un'azione tutto il resto si sconvolge e si ricreano questi equilibri basati proprio su queste alleanze, che però sono alleanze sul fil di lana, cioè sono molto sottili, pronte a rompersi in un attimo.
Te lo vendono a soli €100 like new dalla spagna.
E io ce l'ho, e io ce l'ho, ringrazio pubblicamente Mattia che me lo regalò al tempo, spero non abbia speso quella cifra per regalarmelo, perché sapeva che Dune è il mio libro preferito, allora ho detto vai, ti regalo il gioco da tavolo. E
Comunque
onestamente no, non vede la tavola, diciamo, quanto dovrebbe.
Ci sono tante versioni print and play, poi di Dune scaricabili a colori in bianco e nero, quindi è insomma abbastanza replicabile, per fortuna, perché
Ah sì, ma è inevitabile, sono pochissime, le copie in giro e giustamente costano così
per calare un pochino come durata, ne ho trovato uno un
tanto.
po' più verino, che è
Io ho
King of Tokyo.
Space Alert.
King of Tokyo.
King of
Ma King
Tokyo,
of
no.
Tokyo,
No.
Vabbè. Ma che cacchio dici?
Ma non è mica, cioè, ci sono i mostroni, è fantascienza.
Ma non è vero.
Ma vaffanculo.
Ma scusa, perché non lo è?
Tu mi stai offendendo con queste cose, con no, io... Roborelli, King of Tokyo, ma ci stai con la testa?
Io non ho fantascienza trovato... Ne ho trovato uno medio sui 90 minuti, può andare. E Alien Frontiers.
Sì, è vero.
Alien Frontiers devo dire che tra i giochi medio pesanti è uno dei miei preferiti, anche se il tema fantascienza non è tra i miei preferiti, perché c'è un po' di tutto, è abbastanza germa, con qualche sgommata verso l'americanata, un po' di casualità messa lì, tanto per...
Non è un po' stile, come si chiama, Stone Age, cioè dove... I tuoi puzzilli sono in realtà dei dadi che tiri.
Sì, esatto, no, sì. Praticamente sì, tiri il tuo set di dadi, in base ai numeri che escono, formi una tua flotta di navi, ogni numero è un tipo di nave, la scout piuttosto che quella da guerra, eccetera. Dopodiché decidi cosa fare con il tuo pool di dadi, e insomma puoi progredire con le tecnologie aliene, raccogliere risorse, occupare territori. C'è un po' di tutto, controllo territorio, civilizzazione, eccetera. Però è abbastanza carino.
Quest'anno è uscito Quantum.
No, ma qualcuno di voi parlava di Space Alert.
Io dall'inizio della puntata.
Ma vai Marco, dici pure.
No, mi è venuto in mente anche a me Quantum, ora quando l'hai nominato, avevo visto l'anteprima e sembra carino anche quello, eh.
Con i dadoni coloreati.
Sì, esatto, cioè quando ha detto i dadi sono le varie tipologie di astronavi, mi è venuto subito in mente Quantum.
Mi sembra che esca adesso in Asterion.
Sì, lo volano fare loro. Sì. Vabbè, Space Alert è un altro classico, poi ha la caratteristica di essere in tempo reale, no? Cioè tu metti il CD e hai, quanto sono, mi sembra 10 minuti per fare la missione, coordinandoti a vicenda con gli altri dell'astronave. Riprende un po'... Insomma, il CD era comparso prima forse solo in Atmosphere, quella cosa vecchissima, CD che poi era una cassetta. Sì. E vabbè, la caratteristica poi principale è quella di eliminare il leader dominante, no? Che poi nei collaborativi puri è sempre sentito come un problema, invece con questo fatto che il tempo è limitato, ognuno deve sì coordinarsi con gli altri, ma poi pensare da solo le mosse da fare in modo tale da salvare l'astronave da tutto quello che le arriva addosso dallo spazio. Poi finito diciamo tutto il tempo di gioco, c'è una fase invece di in tempo, insomma, si blocca questo CD e si vede come è andato il viaggio, se si è riusciti a sopravvivere oppure no. Ma a me quello lì è sempre piaciuto, anche se anche quello bisogna dedicargli qualche sera diciamo di fila, perché va imparato a step, no? Si vengono introdotte sempre difficoltà crescenti, però quello non è stato venduto ancora lì e credo che ci rimarrà.
No, poi fai i classici fantascienza, sì. Poi ci sono quelli di miniature tipo Space Hulk, tipo Doom.
Vabbè, sì.
Quelli sono classicissimi.
Quello, basta, tutti quelli esperati a Warhammer 40.000 entrano a piene mani. Quello forse da dimenticare di più è il Talisman Relic, che è Talisman di Ma Warhammer 40.000.
Visto che parlavi di Warhammer, Marco è stato un Warhammerino.
Purtroppo, anche aggiungo.
Purtroppo
perché era una malattia, cioè avevamo comprato, penso, tutte le cose possibili e immaginabili di Warhammer. Lì la cantina era veramente piena di miniature, tutte colorate, perché poi facevamo le cose per bene, avevamo degli scenari enormi di Warhammer, del 40.000 avevamo fatto anche Apocalisse, quindi erano due tavoli. Vabbè,
quindi in realtà dai, hai smesso da poco, perché Apocalisse non è così vecchio.
Apocalisse è di 5 anni fa, mi pare. Esatto. Di 5 anni fa, abbiamo smesso poco dopo Apocalisse. Abbiamo smesso, venduto tutto anche in quel caso lì. Ma...
butta via tutto.
Bisogna essere nei suoi dintorni, qualcosa passa sempre.
Sì, sì, no, no, ti do il mio contatto se vuoi, così almeno.
No, prima ci passo io. A proposito, Madeira, quando lo dai via?
No, Madeira penso di non darlo via, perché mi piace. No, ma lo so che nelle recensioni poi sembro sempre più cattivo in realtà di quello che sono, ma Madeira è secondo me un bel gioco. Però non è fantascienza, quindi ne parliamo un'altra volta.
Spirium è fantascienza?
Vabbè, Spirium, dai. Cioè, no. poteva esserci le zucche al posto dello Spirium, era uguale, no? È bello, a me piace molto, però insomma.
E comunque è steampunk, e quindi non è fantascienza.
Perché steampunk non è fantascienza? Scusa, c'è il mando.
Perché è ambientato nel 1900, nei primi del 1900, però è un passato distopico.
Anche Coal.
Ma fermati un attimo, perché c'è, cioè, fantascienza. Se te dici fantascienza, in italiano lo focalizzi, tanto in Italia la fantascienza è robetta, ma in America la nostra fantascienza è la traduzione dell'americano sci-fi, che in realtà comprende qualunque cosa che abbia a che fare con l'abbinamento.
Ma proprio no, science fiction, cioè una finzione della scienza.
E c'è anche, guarda che se tu vai e trovi nelle varie cose, ci sono, cioè dentro la sci-fi ci trovi anche, cioè non è, o c'è la categoria steampunk da sola, se no lo trovi dentro. Perché è un mondo
io al tempo, per me io lo metterei più sul fantasy lo steampunk, però vabbè.
No, e al tempo ho fatto una ricerca sullo steampunk avendo fatto Coal, quindi sì. E mi sono documentato, in realtà c'è, cioè, steampunk e fantascienza, solo se ci infili cose come elfi, cose varie, in realtà diventa fantasy, però lo steampunk si basa tutto sulla tecnologia avanzata in maniera differente, un po' come Star Trek in realtà è la scienza evoluto in altre cose, e poi l'alieni, però comunque quello.
Sì, 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 infatti.
Mi rifiuto di guarda, faccio fatica a considerare Guerre Stellari fantascienza, quindi vedete un po' voi. Per me Guerre Stellari è fantasy. Okay, poi, no. vedete voi, io ve la metto su così molto...
Ascolta, io...
Ma non è la prima volta che lo sento, eh? No, ma invece guarda che...
Beh sì, ma perché lì il discorso... Sì, è un discorso diverso più sui tropi di cui parla Star Wars rispetto a Star Trek, no? Star Trek puoi dire invece che è fantascienza.
Assolutamente, Star Trek è la fantascienza per antonomasia. Sì.
Ma guarda che io tanto tempo fa avevo avuto addirittura una discussione nella quale ero stato messo in netta minoranza perché dicevo che secondo me 2001 Odissea nello spazio come film ci entra a pelo la fantascienza.
Nella fantascienza?
No, perché è molto più filosofico, è un po' più menoso, che fantascienza è l'esplorazione spaziale.
Ti potrei seguire su questa idea. Sì,
ma infatti apposta che mi sono fermato nel darti conto pensando a questa mia uscita su 2001 di Siena dello Spazio. Vabbè, comunque...
Ma penso che ormai dare dei canoni, cioè anche come dire quello artista musicale è rock, quello è più o meno house, cioè è difficile.
Ascolta, il mondo si divide in due categorie. Quelli che dividono il mondo in due categorie e quelli che lo dividono in diverso numero di categorie. Quindi, va bene, detto questo, direi che più o meno dovremmo essere arrivati in fondo. Gli zombie li mettete nello sci-fi?
No. Ma assolutamente no, quello è horror.
Forse gli zombie in un'astronave.
Allora. Vabbè, chiudiamo e cominciamo la puntata horror. Vabbè, dai.
No, io volevo parlarvi di Eminent Domain, ma ve lo accenno giusto così perché lo volevo dire, però è un gioco deck building che però è assolutamente di esplorazione e tema fantastico, fantascientifico. E non so, guardatevelo a casa, non vi sto nemmeno a spiegare le meccaniche, se non per il fatto che è deck building, ecco, tutto qua.
Vabbè, io vi cito allora anche Hiroshima X, che
è post apocalittico, non è fantascienza.
Vabbè. Ma per te non è fantascienza, ma claro,
Earth Reborn.
Sì, è piuttosto nota, sì, è di cosa? Di Boehringer?
Sì, Christoph Boehringer. No, è molto bello, però anche quello è post-apocalittico.
Vabbè, Infinite City, gioco della Aldeac, semplicemente di piazzamento, tesserozzi, costruzione di città del futuro. È fantascienza, ok? Potevo anche evitare di ricordarlo perché gode di un mirabolante 6,27 di media su BGG, però visto che c'eravamo l'ho nominato.
Non c'è oggi un Kickstarter fantascientifico?
Beh, Eminent Domain a tutti gli effetti è un Kickstarter, però è un Kickstarter del passato. Cioè, un Kickstarter vivo che potreste supportare in questo momento legato alla fantascienza, devo dire no, non mi sovviene nulla.
Non ti sovviene.
Quindi vi siete salvati, vi siete...
ne siamo quasi felici.
Aspettiamo che fanno Star Quest, no?
Non tocchiamo questo tasto,
ma anche
eh?
No, per quanto mi riguarda.
Non tocchiamo questo tasto.
Non tocchiamo questo tasto che poi mi tocca litigare con Alan in diretta. Allora non tocchiamo questo tasto.
Perché io sono con te, non sono contro di te. Cioè io non ho comprato HeroQuest.
Io non comprato. Parlerò di questo argomento stasera.
Io non parlerò, mi impongo.
Ho visto la vignetta, eh.
Ma lo sai che mi ha mandato un messaggino, cioè è stato quasi spammer, mi ha mandato un messaggino Marco dicendo: ma lo sai che potrebbe diventare un pezzo della collezione, dai, compralo anche tu.
per alzare il livello in modo che ci fosse più roba dentro.
Esatto.
Io l'ho mandato quando ormai i livelli erano raggiunti, quindi
era così, era disinteressato solo per diffondere il verbo.
Come faccio io con Netrunner?
Esatto.
Netrunner lo dobbiamo dire almeno 5 volte a puntata, un po' la nostra.
È lui che lo deve dire, cioè a me non me potrebbe veramente. Cioè, io non saprei con chi giocarlo quel gioco lì. Veramente. Perché, cioè, d'altra parte c'è poco da fare. Se in casa mia non si è fermato Seasons perché non ci vuole giocare nessuno, figurati se mi giocano a Netrunner. Cioè, è proprio. E pensa che io comunque ho giocato. Parecchi anni fa a Magic significativamente, eh. Io ho smesso qua, poco dopo che sono uscite, io mi ricordo avevo fatto il gioco base, The Fallen Empire e l'espansione successiva, così da quella
definisci significativamente,
no, un casino. Ci avevo giocato tanto. Ci avevo giocato tanto, cioè le Fallen Empire quando erano uscite non so quante diamine di bustine avevo comprato.
Io volevo fare invece una domanda a Federico. Ma a te che piacciono appunto i deck building, i giochi di carte, Mage Wars non l'hai provato, eh?
No, non l'ho provato. Me lo consigli?
Sì, se piace il genere, sì. Anche se lì poi è molto...
Lo deve
anche
giusto
vendere, non
mi pare.
No,
Mage Wars... C'è una quantità di roba pazzesca in casa di questo...
Sì, a me è piaciuto molto quello lì. Proprio molto.
Io devo dire, ma è un gioco, diciamo, un living card game? Non lo conosco, sono completamente...
No, allora, escono le espansioni periodicamente, ma non mensilmente come living card game. Escono, per esempio, un paio di espansioni, diciamo, grosse all'anno. Poi l'ambientazione è fantasy, e non è solo
quindi
di carte perché c'è... No, non è fantascienza. No, ma infatti era una domanda così e poi non volevo chiuderla, però se lui mi chiede la spiegazione io la do.
Okay, okay.
No, cioè, perché c'è il tabellone e le carte poi si muovono sul tabellone, quindi è...
Sì. Un po' stile Summoner Wars.
Summoner Wars, ma più grosso, c'è cioè più materiale, un sacco di segnalini, dadi e così via. La particolarità, diciamo, rispetto agli altri deck building è che le carte non ti fai un mazzo da cui peschi, ma ti fai, diciamo, un libro di magie prima dello scontro.
Ah, ho capito qual è.
Per cui poi ce l'hai tutte accessibili durante lo scontro. Non devi fare la pescata.
Le giri, sì.
Ma visto di parlare di cose, Gravwell non è un Kickstarter a tiro?
No, non è un Kickstarter, in primis è uscito a Gen Con, quindi ad agosto, con la Cryptozoic. Ma onestamente l'aspetto, diciamo, del tema è molto appiccicato, quindi sì, è un bel gioco, a me piace moltissimo e Intana sta spopolando, e anche fra parentesi con i non player piace, però sì, non mi azzardo a dire che è un gioco a tema fantascienza, perché poteva tranquillamente essere il coniglio che aveva bevuto troppo e non riusciva a uscire fuori dalla sua tana.
Invece qualcuno ha giocato a Theseus Dark Orbit? Te la porta?
No, avevo letto il regolamento, sì, perché avevo fatto l'anteprima, però no, non ci ho mai giocato. Aveva un meccanismo del tipo Simil Mancala applicato a... Sì, no, è vero, è così.
Bello.
Cioè, È una nave spaziale formata da vari settori in cui ti muovi tipo Mancala, e man mano che ti muovi attacchi gli altri, metti delle carte, insomma...
T'ha colpito, vedo.
Sì,
e tanto pare... non è neanche entrato in casa, è uscito fuori direttamente.
Ci avete giocato sull'uscio per, sapendo già che sarebbe, no, andato via.
L'ha comprata e rivenduto prima che... Cioè, l'ha venduto al corriere, gli ha detto lo vuoi a metà prezzo. In casa.
Beh, non mi attirava più di tanto, onestamente.
Va bene, direi che possiamo anche arrivare in fondo, chiudiamo anche la puntata. Allora, sì, sì, sì. Mi sa che salutiamo tutti, perché abbiamo tirato fuori veramente tutti i titoli che ci venivano in mente. Ne abbiamo solo dimenticato che c'è anche il gioco di miniature di Star Wars, ovviamente.
Beh, sì.
Ispirato a
X-Wings,
esatto.
Sì, ispirato a Wings of War.
Sì, esatto, perché funziona più o meno così, cioè con queste miniaturine che si girano, che quello mi sembrava giusto citarlo. Detto questo, saluto tutti, ciao e alla prossima puntata.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.